Un saluto a tutti gli amici di FC Inter 1908.it, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Next Stop, uno dei due podcast che puntualmente vi condividiamo attraverso i nostri account. Ci proietteremo quest'oggi su Torino-Inter, prossima sfida di campionato per la squadra di Antonio Conte. Io sono Daniele Vitiello e con me ci sono Marco Macca, ciao Marco.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
E Andrea Della Sala, ciao Andrea.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Bene ragazzi, allora prima di entrare nel merito della discussione, volevo a nome di tutta la redazione di FC Inter 1908.it rivolgere un ulteriore saluto, un ulteriore abbraccio a Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, che da come abbiamo appreso è ricoverato negli ultimi giorni a causa della sua positività al Covid-19, ma siamo assolutamente certi che tornerà presto, più forte di prima, al timone della dirigenza nerazzurra per proiettare la squadra verso questo finale di stagione che speriamo possa essere quanto più esaltante possibile dal punto di vista sportivo, quantomeno. Ecco, Andrea, volevo partire da te sulla discussione che riguarda la prossima partita. Una partita sulla carta molto facile, ma sappiamo che queste trasferte nascondono sempre delle insidie.
Sì, sono sempre trasferte insidiose, uno perché giochi lontano da San Siro, seconda cosa perché affronti una squadra che ha bisogno di punti, che deve trovare una vittoria per salvarsi, che vive un momento un po' così anche per via del Covid e quindi giocherà con tutte le forze per cercare di strappare punti all'Inter che possono dargli anche morale per il proseguo del campionato. Un conto è affrontare una delle big come Juve, Milan, che sono comunque scontri diretti e quindi con la testa entri comunque concentrato dal punto di vista del giocatore. E un conto è affrontare una squadra di bassa classifica in cui devi anche lottare questa cosa psicologica, diciamo.
Ecco, Marco, a caratterizzare la vigilia, l'avvicinamento a questa partita e soprattutto quello che riguarda le condizioni di Christian Eriksen, ci sono degli aggiornamenti nelle ultime ore, no?
Sì, Eriksen si è allenato in gruppo, quindi insomma, confermato quanto si era saputo, insomma, che l'infiammazione al ginocchio accusata ieri non è nulla di grave. Quindi, come abbiamo detto, si è allenato in gruppo e sicuro, con ogni probabilità verrà comunque convocato per la partita di domani. Resta comunque difficile un suo impiego dal primo minuto, quindi da titolare. Anche perché le partite insidiose non finiscono a Torino-Inter, ma per esempio la prossima settimana ci sarà Inter-Sassuolo, partita tutt'altro che scontata, quindi con Vidal già fuori per l'intervento di pulizia al menisco, non conviene, ecco, Conte sa che non conviene rischiare nessuno e quindi probabilmente Eriksen inizierà dalla panchina.
Ecco, sarebbe stato simpatico, interessante provare a chiederlo ad Antonio Conte, ma non ha parlato alla vigilia di questa partita e ricordiamolo, non sarà in panchina perché è squalificato, al suo posto ci sarà il suo vice Stellini, ma a questo punto chiedo ad entrambi, parto da te Andrea, chi vi aspettate al posto di Eriksen? Sappiamo che Gagliardini è in pole, ma potrebbero esserci secondo voi dei colpi di scena? Andrea, cosa ne pensi?
Ma non so, credo che sia la possibilità che Conte proverà fino all'ultimo a recuperare Eriksen. Dopodiché, se non vorrà rischiarlo, credo che Gagliardini sia veramente in pole position, perché mi sorprenderebbe vedere Sensi, che sappiamo tutti quali sono le sue condizioni, e mi sorprenderebbe anche un po' vedere Vecino dal primo minuto, visto che sono mesi e mesi che non gioca e non mette minuti nelle gambe. Per cui credo che ci siano poche alternative con Vidal fuori e con Eriksen che non si sa benissimo come sta. Io penso, ripeto, che ci proverà fino all'ultimo a farlo giocare perché ha visto quanto può dare all'Inter e adesso è in fiducia, dopodiché se non ce la farà giocherà Gagliardini.
Ma a livello di caratteristiche, Marco, chi credi che possa incarnare meglio il sostituto di Eriksen in questo momento?
Ma guarda, se guardiamo le pure caratteristiche tecniche, penso che nessuno possa sostituirlo meglio di Stefano Sensi. Dopodiché, come ha detto Andrea, le condizioni fisiche di Sensi non riscuotono, ecco, non lasciano, come dire, indifferente Conte dal punto di vista, insomma, Conte non, sa che gli ultimi mesi di Sensi sono stati difficili e che quindi è l'ultimo giocatore che può rischiare in questo momento. Io, ecco, se Sensi sta bene, proverei perché è uno che con la sua qualità può interpretare al meglio quel ruolo lì, Però d'altra parte, come ha detto Andrea, penso che ci siano poche alternative. Alla fine penso giocherà Gagliardini, che comunque Conte considera pieno, perché lo considera un calciatore affidabile, in grado di dare fisicità al centrocampo dell'Inter, ma non solo, un uomo di equilibrio in entrambe le fasi, quindi credo che alla fine giocherà lui. Poi Vesino io non lo considererei nemmeno, almeno da titolare, proprio perché, come ha detto Andrea, non gioca da luglio scorso, e quindi ipotizzare un suo impiego dal primo minuto mi sembra azzardato.
Attenzione sicuro... però, scusa Marco se ti interrompo, all'ipotesi Sanchez, Lautaro, Lukaku, perché potrebbe essere anche questa. Dici? Un'ipotesi, e all'andata l'aveva risolta così, quando ero nel secondo tempo, ha buttato dentro un po' tutti, quindi magari mancando Eriksen e vedendo anche la forma di Sanchez, magari mette Barella e Bro, strano, non ci credo molto, però, perché poi Barella, Brozovic in mediana è un po' complicato, però sicuramente può essere un'opzione a gara in corso, però se non dovesse recuperare Eriksen potrebbe anche giocarsi questa carta, vista che a quanto dicono e a quanto ci dice sempre Conte, Sanchez è in grande forma, potrebbe anche buttarlo dentro al primo minuto senza togliere né Lukaku né Lautaro.
Ecco, al di là di questo, che rimane un pochino il grande dubbio e lo sarà fino agli ultimi minuti prima della partita, vi aspettate altre novità di formazione? Andrea, tu pensi che comunque Conte confermerà la squadra vista contro l'Atalanta, al di là di questo dubbio di cui abbiamo già parlato?
Sì, secondo me ormai da qui alla fine vedremo pochissimi cambi, che saranno dettati solo da squalifiche, infortuni e magari cali di forma. Dietro assolutamente non metterà mai mano ai tre titolari. Sugli esterni credo che Hakimi sia intoccabile, e nell'ultimo periodo mi sembra per Conte che sia anche intoccabile anche Perisic. Quindi gli unici cambi possono essere la mezzala sinistra, che può variare da Eriksen a Gagliardini a un eventuale Sensi, e davanti Sanchez o Lautaro, perché Lukaku poi non lo tocca, a meno che poi vada in corso d'opera magari a cambiare il modulo.
Daniele, io invece volevo farti una domanda.
Dimmi.
A parte ti chiedo tu chi schiereresti, perché insomma io e Andrea ci siamo espressi. Pensi che, visto che la Juventus va a Cagliari e che il Milan riceve il Napoli domenica sera, tralasciando il fatto che giocano entrambe dopo l'Inter, quindi già conoscendo il risultato dei nerazzurri, pensi che possa essere davvero una partita non cruciale, ma quantomeno molto importante nella corsa a scudetto?
Guarda, allora parto dalla prima domanda che mi hai posto e ti dirò: io non rinuncerei ad un assaltatore nel caso in cui non potessi avere a disposizione Eriksen, che è un giocatore un pochino diverso per caratteristiche. Per cui, se potessi scegliere a parità di condizione fisica tra Gagliardini e Vesino, propenderei per l'uruguaiano, ma mi rendo conto che Antonio Conte ne faccia anche una questione di equilibri e che magari un giocatore come Gagliardini, che ha disputato qualche minuto in più nell'arco della stagione, è stato infortunato meno, gli garantisca una maggiore affidabilità. Ma per caratteristiche io mi proietterei più su Vesino, che sappiamo anche quanto sia bravo a risolvere determinate partite. Per caratteristiche è un assaltatore, uno che magari di testa, soprattutto negli ultimi minuti o su un calcio piazzato, può tirare fuori il jolly che risolve una partita che può presentarsi anche un attimino bloccata, perché mi aspetto un Torino che non parta all'arrembaggio, ma che attenda l'Inter nella propria metà campo, nella propria tre quarti, e quindi questo potrebbe essere un problema nel caso in cui venisse a mancare una fonte di gioco come quella che si sta rivelando essere Christian Eriksen nell'Inter di Conte. Detto questo, sul calendario ti dico che stavolta mi sbilancio io, le altre volte magari vi siete sbilanciati un pochino più voi. Io dico che alla fine di questa giornata l'Inter potrebbe avere più punti di vantaggio, quantomeno sul Milan. Dalla Juve mi aspetto una vittoria e mi aspetto che sia in grado di assorbire il contraccolpo psicologico che può esserci dopo l'eliminazione dalla Champions League, quindi credo che alla fine vincerà. ma non sono sicuro che lo stesso possa
anche perché diciamo che l'Europa League è un po' stanca e il Milan già ha molti titolari ecco, sì. Fuori, in più giocare il giovedì e sprecare tutte quelle energie che ha sprecato per fare una buona prestazione con il Manchester, insomma, si faranno sentire, eh.
Sono d'accordo. Al di là di questo c'è un Napoli di fronte che ha bisogno di continuare a vincere e di proseguire sulla scia di quanto di buono lasciato intravedere contro il Bologna. Per cui mi aspetto una partita, sarà ovviamente una partita molto difficile per il Milan, che probabilmente ritroverà qualche titolare, ma non mi sembra ancora una squadra che possa scendere in campo e provare a dominare un Napoli che, sebbene sia ferito nell'orgoglio e forse anche nei mezzi, nelle aspettative rispetto a quello che ci si attendeva all'inizio del campionato, rappresenta ancora uno spauracchio abbastanza importante. L'Inter ha un impegno facile sulla carta, l'abbiamo detto, nasconde comunque delle insidie importanti, ma se c'è una certezza che ci ha lasciato nell'ultimo periodo la squadra di Conte, che aggredisce le partite nel migliore dei modi, spesso è andata in vantaggio nel primo quarto d'ora, nella prima mezz'ora, comunque nella prima frazione di gioco, e che quindi riesce a garantire, o almeno l'ha fatto fino a questo momento, il giusto approccio ad una partita, ed è quello che servirà assolutamente domani. Ecco Marco, abbiamo parlato di questa partita anche insieme ad un ospite che abbiamo avuto sulla nostra pagina Instagram, Riccardo Ferri. Invitiamo i nostri amici a seguire, ad andare a rivedersi il video che troveranno tra i post di Instagram, ma non so se ci vuoi un attimino riassumere quelli che sono stati i temi della chiacchierata con l'ex Nerazzurro.
Sì, allora vabbè, è sempre un piacere innanzitutto parlare con una leggenda dell'Inter, uno che l'Inter fa davvero. Detto questo, sai, come noi anche lui ha la sensazione un po' che siamo al momento della verità, che questo scudetto sia sempre più vicino e sempre un'ipotesi sempre più concreta. È un sogno che non realizziamo da 11 anni e che si fa sempre più definito all'orizzonte. E anche Ferri, come un po' tutti noi, è convinto che Conte sappia come tenere la barra dritta di questa squadra e soprattutto che sappia mantenere tutto il gruppo concentrato, perché non è il momento di mollare, non è il momento di rilassarsi e soprattutto di sottovalutare l'avversario. Fare calcoli in questo momento è la cosa più sbagliata che si possa fare, quindi bisogna soltanto pensare a questa partita contro il Torino. Poi ovviamente abbiamo parlato anche un po' di futuro, soprattutto centrando l'attenzione su due nomi come Bastoni e Barella, che Ferri si augura, un po' come tutti noi, che possano restare tantissimi anni all'Inter e che possano diventare bandiere di questa squadra. E poi ovviamente siamo andati anche sul paragone tra Conte e Trapattoni, no? Perché è stato inflazionato in queste settimane. Tanti vedono dei punti di contatto tra Conte e Trapattoni.
Marco, proprio su questo vi faccio io due domande, proprio partendo da quello che ha detto Ferri. Lukaku, lo vedete, come dice Ferri, un paragone con Gullit, o magari siete più d'accordo magari con Sconcerti, che lo vede come Drogba o Weah? E invece Conte, come dice sempre il buon Riccardo, lo vedete paragonabile a Trapattoni o più a Mourinho? Chiedo a voi due.
Vai, Daniel, inizia tu.
Sì. Parto io. Vabbè, su Lukaku io credo che si avvicini molto come stile di gioco a Weah. Lo vedo un trascinatore, sai, ha un fisico molto molto imponente, ma che questo non penalizza la sua grossa agilità, lo scatto repentino che gli ha permesso più volte di andare via da avversari anche piuttosto rapidi, con una facilità disarmante. È uno che nel suo repertorio ha sia la sciabola che il fioretto, quindi Romelu Lukaku è un giocatore pazzesco e credo che possa avvicinarsi come stile di gioco a quello che fu un pallone d'oro, forse tra i migliori della storia del Milan e che il calcio italiano abbia potuto ospitare. Per quanto riguarda Antonio Conte, gli ultimi mesi credo che lo abbiano avvicinato come gestione del gruppo, come modo di gestire il gruppo, a José Mourinho, uno che prova a compattare il gruppo nel momento di difficoltà, nei momenti di maggiore, diciamo, intensità, e per per tirare fuori poi da tutti il massimo, ed è quello che è successo un pochino all'Inter, un Inter che si è ritrovata bersagliata da più fronti, con difficoltà anche a livello interno sul fronte societario, ma la bravura di Conte è emersa proprio in questo frangente. È stato bravissimo a compattare il gruppo, a dare un obiettivo comune, e ha assolutamente lo spogliatoio in pugno, ed è lo stesso clima un pochino che si viveva negli anni in cui c'era sulla panchina nerazzurra José Mourinho.
Io sono sostanzialmente d'accordo con quanto ha detto Daniele, lo vedo molto simile a UEA. Con certi stavolta mi trovo d'accordo, perché magari ecco non ha...
E questa è una notizia.
magari non ha, come dire, alcune caratteristiche di Drogba, però con Guea vedo molti punti in contatto.
Sì, contatto. Perché secondo me è un po' atipico, come attaccante. Sì. Prende un po' da uno, un po' dall'altro, un po'...
Sì, diciamo, ecco, c'è da fidarsi di Ferri quando dice... Perché voglio dire, con Gullit ci ha giocato contro, quindi lo ha visto all'opera, quindi magari di Gullit avrà qualcosa, non discuto Ferri. Personalmente, ecco, avendo visto soltanto dalla TV, mi viene difficile paragonarlo a uno che attaccante puro non era, quindi se dovessi fare un paragone lo proporrei soprattutto con Guea. E per quanto riguarda invece, ecco, l'altra domanda, Conte, io credo che abbia... dei punti sia di contatto sia con Trapattoni che con Mourinho, cioè, per temperamento in panchina lo vedo molto, molto simile al Trap, che insomma quando va in panchina è davvero tarantolato, sembra davvero trasformarsi, però ecco, come ha detto Daniele, poi nella gestione del gruppo, nell'attenzione anche al dettaglio, quando ecco, mi viene in mente l'ultima partita, il post partita con l'Atalanta, quando ha fatto nomi e cognomi, ha esaltato i singoli, ha parlato anche dei giocatori che giocano meno, poi ecco, quando è tornato a Sky, è tornato facendo i nomi anche di Sensi e Pinamonti, perché in precedenza se li era dimenticati. Insomma, questa attenzione qui mi ha ricordato davvero Mourinho.
Sì, sicuramente nel compattare l'ambiente, nel fare gruppo, nell'esaltare il gruppo, ricorda sicuramente Mourinho dell'Inter.
Sì, che poi, ecco, se sono tutti grandi allenatori, quindi questa qualità nel compattare il gruppo ce l'hanno un po' tutti, perché parlando proprio con... Comunque anche lui, come dire, sottolineava la capacità di Trapattoni di tenere tutti uniti, di far remare tutti dalla stessa parte. Quindi sono le qualità dei grandi allenatori che riescono a far remare tutti dalla stessa parte e portarli verso un unico obiettivo.
Bene ragazzi, direi che ci siamo, quindi nell'augurarci che possa andare tutto per il meglio in questo weekend di Serie A, vi lascio modo di salutare i nostri amici e ci risentiamo al prossimo
appuntamento. Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao a tutti, forza Inter.